www.redigio.it e la storia continua. Ma chi ha inventato il Duomo? I mostri di pietra. Beh, nel processo alle streghe milanesi, Pierina Bugatis e Sibilia Zanni, una delle imputate, è accusata di aver gettato un sasso in una certa acqua durante il diabolico gioco di Diana. Ancora a metà del XV secolo a Carcassonne, in Francia, venne processata per stregoneria tale Catherine Delort, cui viene contestato il fatto di avere realizzato immagini di cera. Gli stessi costruttori, architetti, scalpellini, tagliapietre che giungevano a Milano per lavorare tali massi enormi, plasmando il loro piacimento in terrificanti entità di pietra o anche semplicemente in mattoni, pilastri o colonne, erano visti dal volgo non come semplici magister ut, casta tra l'altro già di per sé privilegiata, oltre che chiusa e gelosa dei propri segreti, ma come veri e propri demiurghi, in grado di plasmare la materia a loro piacimento, per cavarne magicamente immagini vive. Anch'essi dunque, così come le loro creazioni, finirono per circondarsi di un'aura, se non sovrannaturale, perlomeno speciale. Molto eloquenti al riguardo sono le considerazioni di Crimi e Facchetti nel loro grande libro dei misteri della Lombardia, i quali sottolineano nel Medioevo la rappresentazione del muratore come persona dotata di virtù eccezionali, iniziata al dialogo con il sovraumano. Un artigiano in grado di trasformare le pietre e di assemblarle in maniera stupefacente, al punto che l'arditezza della costruzione permetteva di identificarsi una vera e propria diavoleria escogitata dall'uomo. Il discorso vale per le statue, per le chiese, per i ponti. Realizzazioni mirabili, cui il popolino non tardò ad associare la spiegazione secondo cui il diavolo avrebbe costruito quella struttura in una sola notte, chiedendo in cambio del suo favore l'anima del costruttore o del santo che l'aveva ingaggiato, oppure, nel caso del Duomo, l'anima del sovrano. Tali credenze in Lombardia erano diffuse particolarmente nella zona di Pavia, città favorita da Gian Galeazzo Visconti. È nota la diceria, ad esempio, legata alla costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Lomello, edificata dal diavolo in persona. Ma ancora più interessante è una leggenda riguardante il ponte sul Ticino che collega Pavia a Borgo Ticino. Il racconto ha per protagonista un giovane ricco che, per espiare la colpa di aver ucciso il padre, deve accollarsi i lavori di realizzazione del ponte, che è stato edificato al tempo dei Visconti. Tale opera era vittima di una sorta di maleficio. Ciò che veniva costruito durante il giorno veniva misteriosamente demolito nel corso della notte. Risultato: il cantiere sembrava condannato a non avere mai fine, proprio come proverbialmente si dice del Duomo di Milano. Una sera, però, il parricida scopre chi è responsabile delle demolizioni. È il diavolo. I due non tardano a trovare un accordo. Il demonio permetterà il completamento dell'opera in cambio dell'anima del primo che transiterà sul ponte finalmente inaugurato. Ma il furbo giovanotto però trova il modo di gabbare Satanasso, facendo percorrere il ponte a un cagnolino. Beh, leggenda interessante, si diceva. Perché? Per 5 ragioni. Primo, per il topos dell'uomo di potere chiamato a realizzare un'imponente opera di costruzione per espiare la colpa di aver eliminato uno dei suoi familiari. Secondo, per il topos del diavolo che riesce a influenzare i lavori di realizzazione di tale mirabile costruzione. Terzo, per il topos dell'influenza demoniaca che non permette il completamento dei lavori, che è un aspetto non secondario che approfondiremo poi successivamente. Quarto, per la sottolineatura fatta da chi ha raccolto e trascritto il racconto, diffuso non solo in Lombardia ma anche in altre zone d'Italia e persino all'estero, ovvero che la leggenda è stata tramandata un po' ovunque da muratori itineranti, perché rappresenta un'ulteriore prova del rapporto tra pietra e sovrannaturale presente nelle più diverse tradizioni popolari medievali italiane, al nord, come abbiamo visto, ma anche al centro, visto che tracce di questo legame si ritrovano anche nei famosi fioretti di San Francesco, raccolta tardo trecentesca in ambito umbro-marchigiano, che nel capitolo 22esimo, ad esempio, dove si narra di un frate impeccato col demonio e viene raccontata una visione di San Francesco che ha per teatro la Porziuncola di Assisi. L'edificio è attorniato e assediato da demoni a modo di un grande esercito, ma niuno di loro poteva però entrare. La potenza della fede dei frati. E ovviamente del recinto sacro costituito dalle pareti in pietra della chiesetta che costringono le forze oscure a restare fuori, come fuori dal Duomo di Milano e da molte altre cattedrali gotiche sono simbolicamente tenute statue mostruose e demoniache. In un altro fioretto del XXIX, si evidenzia invece la stretta interconnessione tra pietra e diavolo. E lo stesso San Francesco a sottolinearla quando, parlando con un tal frate Rufino, tormentato dalle visioni di Belzebù, afferma: il demonio ti indurò il cuore e ogni bene. Là qualcosa è proprio il suo ufficio. Ma Cristo benedetto mai indura il cuore dell'uomo fedele, anzi, l'ammorbidisce. Secondo che dice la bocca del profeta, io vi torrò il cuore di pietra e darovvi il cuore di carne. Nello stesso fioretto, nel momento in cui Lucifero viene messo in fuga, il monte Subasio inizia a franare. Il demonio sdegnato, immantinente, si partì con tanta tempesta e commozione di pietre del mondo Subasio che era ivi allato, che per grande spazio bastò il rovinio di pietre che venivano giù. www.redigio.it E la storia continua.